su Dio, onnipotente. Alleluia.
Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le tre letture hanno un grande insegnamento per noi e le vedremo tutte e tre. Paolo e Barnaba nella prima lettura sono evangelizzatori e ci dice il testo che loro ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede. E questo giustifica un po', a volte mi dire perché tutto sto giro vagare, potremmo starcene tranquilli qui, anche se il Papa ha detto di uscire dai propri gruppi per andare, ritorniamo di nuovo alla Chiesa in uscita. Ma Paolo e Barnaba girano le comunità che loro hanno fondato confermandole. Quindi le comunità, ecco in questo caso la fraternità che si trova in diverse parti d'Italia, ha bisogno di essere confermata e ha bisogno di essere resa salda. Quindi ecco allora l'importanza di incontrarsi periodicamente, incontrarsi periodicamente, settimanalmente, come era usanza da allora e fino ad oggi, perché il Signore, al di là del Signore che si manifesta a casa nostra nelle varie preghiere, Gesù risorto si manifesta in comunità. Quindi chiesa mia, per piccina, diciamo piccina, che tu sia, sei sempre chiesa mia. Gesù il risorto si manifesta nella comunità, malgrado i componenti della comunità, cioè noi, perché poi guardiamo sempre all'altro. Quindi Paolo e Barnaba dicono alla comunità, dice, restate saldi nella fede, perché per entrare nel regno di Dio si devono attraversare molte tribolazioni. Il regno di Dio ormai lo sappiamo, non è andare in paradiso, il regno di Dio non è la Chiesa, regno di Dio è quella realtà che noi viviamo nella nostra vita, matrimonio, lavoro, amicizia, che viene vissuto nello Spirito Santo. Però per vivere nello Spirito Santo, quella realtà della nostra vita, dobbiamo attraversare, ecco, chiamiamole prove. E se tu vai all'università devi fare degli esami. E pensando a questa omelia, io mi ricordo che ho fatto gli esami anche in seconda elementare. Secondo elementare, e ricordo, avevo ancora i pantaloncini, si usava a Palermo, pantaloncini e una maglietta bianca. E mia madre mi mise la collanina d'oro con il crocifisso. Io mi dico, avevo 6 anni perché ero andato un anno prima. E ho detto, la metto fuori, Gesù, la coroncina, che mi aiuterà a superare l'esame. Quindi, a 6 anni, ma a parte gli insegnamenti della nonna, della mamma, ma io ho capito anche facendo catechismo che c'è una predisposizione dei bambini allo spirito. E altri invece che sono più refrattari. Ci sono delle cose che i bambini, boh, le bevono, altri invece. Quindi c'è un dono, se così si può dire, anche se la fede ce l'abbiamo tutti. Comunque, tornando agli esami, noi dobbiamo superare degli esami, e come ha fatto il bambino Peppe, e si superano con Gesù. Quindi noi, se vogliamo superare gli esami della vita, se noi vogliamo vivere il nostro lavoro, le nostre amicizie, nello spirito, devi scardinare il mondo. E quindi non è che il mondo se ne sta in panciolle. E quindi c'è una. Se sei convinto, vai avanti. Se non sei convinto, come quelli che non hanno visto le volpi, che non, i cani che non hanno visto la volpe, troveranno una scusa, troveranno stanchezze o altro. Quindi è importante che la scrittura non ci nasconde che ci sono delle difficoltà che vanno superate e che vanno affrontate se vuoi andare avanti nella vita. Se no, la vita è un po' come un tapirulan, se non cammini va indietro e purtroppo ci sono queste retrocessioni come nel mondo calcistico. E designarono per ogni chiesa, quindi per ogni gruppo, degli anziani che dopo aver pregato, digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. In pratica è il pastorale che si trova in ogni comunità e che noi dobbiamo pregare, perché questo parte addirittura dal Papa, il primato Petrino, che lo troviamo molto bene in Luca, dove dice: Pietro, Simone, io ho pregato per te e tu, superato questo momento, conferma i tuoi fratelli nella fede. Quindi il pastorale, lo ricordo, come dal Papa in giù, il parroco, il vescovo, quello che è, deve aiutare le persone in questo cammino di fede, confermando ed esortandoli a restare saldi nella fede. Compito immane, secondo me, ma se è stato scelto, se sei stato scelto dal Signore e dalla comunità, questo è il compito. Poi tutto il resto lo possono fare tutto. Ovvio, noi affidiamo quelle persone che dovrebbero aiutarci, a partire dal pastorale sino al Papa, perché possano vivere l'intuizione dello Spirito. E loro, in ogni comunità che arrivano, la cosa bella è che loro raccontano le varie cose che il Signore ha fatto attraverso di loro. Questo è importante, testimoniare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Purtroppo c'è una mentalità del mondo che noi diciamo: oh, se lo sanno poi questo privilegio, questa cosa, questa guarigione, questa cosa. Passa. No, passa se non lo dici. Devi dare lode al Signore, devi dare lode al Signore di tutto quello che compie nella tua vita. Ciò non significa che non dobbiamo vedere le cose che non vanno. E tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sì, tutto bene, ci sono delle cose che non vanno, ma ci sono delle persone preposte per risolvere varie problematiche. ma le problematiche non devono mai diventare il Signore, la testimonianza, perché se no, ecco, ci stiamo preparando noi per Pentecoste. Pentecoste è il contrario di Babele. La torre di Babele fu costruita per dare gloria al Signore, però per dare gloria al Signore dava gloria alle persone che l'avevano costruito. E molte volte noi costruiamo delle cose belle nella nostra vita, anche nella nostra comunità, per dare gloria al Signore, poi va a finire che danno gloria a noi stessi. Da che cosa lo capisci? Dalla confusione. Quando stai in confusione, domandati se stai dando gloria al Signore con la tua vita oppure stai dando gloria a te stesso. Io, lo sentiamo dire spesso. Date a lui la gloria. Salmo 15, non a me, Signore, non a me, ma al tuo nome sia gloria, perché quello che riusciamo a fare, sappilo Alessio, è che tu non vali niente, anche se sei un grande uomo. Per carità, però le cose dello Spirito le fa il Signore attraverso di te, per dire Alessio, ma per dire l'austriaca, per dire ciascuno di noi. Allora bisogna raccontarlo, dare gloria al Signore, dai gloria al Signore di tutto quello che ti accade. Non ti preoccupare, perché tanto il diavolo verrà sempre a saperlo e quindi cercherà di strapparti, anche se tu non lo dici. Perché lo pensi? Il diavolo sa tutto. Quindi quello che noi dobbiamo fare è dare gloria, raccontare le meraviglie, le testimonianze che il Signore fa nella nostra vita. E a proposito, ecco, stasera fresca fresca, la testimonianza di una nonna. Abbiamo pregato per il suo nipotino e la stessa sera ha avuto guarigione. Allora, io ho capito una cosa, i bambini e gli animali, se tu ci preghi, vum, arriva subito la preghiera, perché non hanno paletti. Quando invece preghi per gli adulti, devi scardinare questi cancelli, queste catene, perché siamo noi che mettiamo questi paletti. Adesso non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma stasera che è una serata di guarigione, che è una serata di liberazione, Signore, aiutaci a togliere questi paletti. Si può fare un piccolo canto che magari ci aiuta? Signore, vogliamo togliere questi paletti, vogliamo essere come i bambini. Tu preghi per i bambini e ci arriva subito la preghiera. Preghi per gli animali, anche di controvoglia. Io mi ricordo una volta ho pregato, io non sopporto i cani, lo sapete, essendo un gatto, ho pregato per quel cane, per un mio collaboratore, stessa sera è guarito. E allora, anche controvoglia, le preghiere arrivano. E allora ti ringraziamo, signore. Stasera, signore, vogliamo togliere tutti i paletti. La preghiera, oh Signore, che faremo tutti insieme, possa arrivare, oh Signore Gesù, possa arrivare a noi, possa arrivare al condominio del nostro cuore, tutte le persone che ci abitano, tutte le persone a cui vogliamo bene, che hanno bisogno stasera, oh Signore. Però per fare questo abbiamo bisogno di togliere i paletti. Quante volte ce l'hai detto, Signore? Allarga i paletti della tua tenda, invece no, siamo chiusi nel nostro. E allora con questo canto, Signore, vogliamo lasciarci andare. Opera in noi, oh Signore. Quanto salirmi, per la tristezza liberami. La paura liberami, 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 egoismo liberami, liberami,
bene.
Seconda lettura tratta dal libro dell'Apocalisse che stiamo vedendo in queste settimane. Giovanni, o chi per lui, si trova al confino nell'isola di Patmos per aver creduto nel Signore e dice: io vidi, lui è pieno di visioni, forse era il digiuno che faceva o veramente come dono del Signore, aveva tutte queste visioni e dice: vidi un cielo nuovo e una terra nuova, e le cose sono cambiate e il mare non c'era più. Mi dispiace un po', e dicevo prima, questo mare che non c'è più. Ma il mare che non c'è più non è altro che la casa del diavolo. E al tempo di Gesù, nella prima chiesa, si credeva che i diavoli abitavano tutti a mare. E quindi abbiamo visto anche le varie tempeste del lago, che poi loro chiamavano mare, perché era lì. Allora, che non c'è più il mare, significa che nella nuova creazione, nella nuova terra, nella nuova vita che il Signore ci dà, il diavolo è stato sfrattato, non c'è più la sua casa. E la cosa bella è riprende di nuovo, udì una voce potente, la città santa che scende a Gerusalemme, ma non c'è il Tempio. Gerusalemme, la sposa santa, c'è di nuovo la tenda, finiti gli arresti domiciliari di Dio. E questo Tempio, che Dio non ha voluto, ha voluto fortemente da Davide, che poi fu fatto da Salomone, poi nel 587 avanti Cristo fu distrutto, e poi fu distrutto dai Romani il secondo, terminato da 6 anni, perché quando muore Gesù ancora non è finito. 6 anni è stato finito nel 64, nel 70, quando i Romani entrano a Gerusalemme e la radono al suolo, Tempio compreso, e c'è soltanto il muro del pianto, e adesso lì non si può costruire. Ma Dio non vuole templi. E negli Atti degli Apostoli è detto chiaro, Dio non abita nei templi, per carità, abbiamo sempre bisogno di un posto dove incontrarci, ma Dio vuole, perché quando fuggirono dall'Egitto, visto che ci parla del vento del sud, Dio era in una tenda, loro camminavano e si portavano appresso la tenda con la cassapanca, dove c'era l'arca dell'alleanza, dove c'erano i 10 comandamenti quando furono dati, e dove c'era un pezzo di manna che non andava in putrefazione. Però dovunque andavano si portavano sto cassapanca e sta tenda, la tenda del convegno. E difatti nel prologo di San Giovanni, qui siamo nella scuola giovannea, il prologo di San Giovanni ci dice: pose la sua tenda in mezzo a noi. Dio vuole stare con noi, non vuole essere chiuso in una chiesa con questi domiciliari, poi quando vuoi ci passi, fai la visita al Santissimo e così via. Poi con queste chiese chiuse, la legge Merlin, no, non c'entra niente la legge Merlin, ma comunque, quella le case chiuse. Lo so, era una battuta, per dire ste chiese chiuse, quindi Gesù, San Filippo Neri, patrono di Roma, le chiese chiuse non è cosa di adesso, i preti sono uguali sempre. Lui andava a pregare dietro la porta della chiesa. Non aveva letto che dovunque c'era una comunità, lì c'è il Signore. Il Signore posa la sua tenda in mezzo. E nella nuova Gerusalemme Dio vuole stare nella tenda. Finiti gli arresti domiciliari. Dovunque andiamo, dovunque si riunisce la comunità, dovunque si riunisce la comunità, lì c'è. Leggevo adesso queste cose di Fatima, apparizioni brevi, soltanto 6 mesi. Ad agosto i tre pastorelli furono arrestati e la Madonna si è scomodata di andata in carcere a fare l'apparizione. Appariva ogni 13 del mese, allora il sindaco, il prete, cose, li misero in prigione. Dice, adesso vediamo, lì la gente è andata a covadiria, però la Madonna è andata dove c'era la comunità, dove c'erano i pastorelli, li andò a trovare lì. Come Gesù non è andato al tempio, Gesù risorto, è andato nel cenacolo dove c'era la comunità riunita, comunità di traditori che l'avevano abbandonato tutti, eppure lui è andato perché quella è la sua comunità. Quindi ecco la tenda, ricordiamolo, perché a volte noi ci affezioniamo ai luoghi, per carità, ed è giusto, ma nel libro dei Maccabei è detto chiaramente che non è il luogo che santifica la preghiera, ma è la comunità dovunque si incontra. C'è una bella chiesa, la chiesa di Oleggio, ringraziamo il Signore. Però poi ci sono sempre queste appropriazioni indebite. Signore vuole camminare con noi dovunque andremo. A proposito, vi ricordo che il 2 giugno faremo la camminata da Prato Sensia sino a Boca, è 1 ora e mezza, ci ha detto lo scout, ma io vi dico che saranno 2 ore. Quindi, poi però per chi è sovrappeso e quindi ha dolori al ginocchio o altro può salire sino a Boca, che poi non è Boca a Boca, ma è il Vallone, mi pare che si chiama. Ci troveremo lì. Trovate adesso, si parte, mi pare, alle 9 da Prato Sensia, alle 11 sarà una lezione meravigliosa, ci dobbiamo vedere l'uno, domenica 1, ma di domenica 1 la trasferiamo a lunedì 2, che tra l'altro è l'Ascensione. Bellissima catechesi, grazie Gesù. Quindi faremo questa lezione a Boca. Metaposti sono già presi, però sì, perché questo salone che ci hanno dato non più di 100 persone. Però ecco, ve lo dico, sarà una camminata. In questa camminata, l'abbiamo già fatta a Palermo, Rosalia, siamo saliti a Monte Pellegrino, che fatica! Eppure, perché ormai ci siamo appesantiti, mi ricordo da ragazzo sgambettavo, salivo, staccavo le 32 fue, però io vedevo che Rosalia o Dolce Olia mi spingeva, quindi bellissimo. Comunque, l'avviso era per i due. Ah, dopo l'Alessio, ecco, tutti i salmi finiscono in gloria. Scusa, dopo una salita. Quindi chi arriva in macchina porterà le cibarie, quindi le cose, perché faremo pranzo a stacco, e dopo il pranzo a stacco ce ne torniamo a casa o a piedi o in macchina. Ci sono le macchine, mi pare che lì nel posteggio più di 20, che poi tra l'altro. Io mi ricordo ai tempi quando in un'altra vita stavo a Oleggio e lì c'è una croce dietro il santuario di Boca che dice che ci sono questi pozzi energetici. Chi si appoggia e dice una preghiera a questo masso gli passa il mal di schiena. Allora, anche Europa va bene, Io mi ricordo ai tempi soffrivo di questo mal di schiena. C'era un ritiro dei preti col vescovo, Santo Vescovo Benedetto il Signore Corti. E io, nella pausa che c'era, sono andato lì dietro, mi sono strofinato. Fili caccia, no l'ignore vaica, si dice a Palermo. La fede è quella che realizza, non il legnetto della barca, che è tutta una storia ma non la racconto. Per dire la fede, tutto quello che tu fai con fede, credici, dice un prete, credici! Così ci svegliamo un attimo perché c'è ancora tutto torpore, credici. E poi, ecco, dice quindi la tenda, il Signore cammina, quindi Gesù farà la chianata con noi e poi dice io faccio nuove tutte le cose. Attenzione, fare nuove tutte le cose non cambia niente, ma cambia dal di dentro. Il tuo matrimonio lo fa nuovo, lo rinnova. Il tuo lavoro con quelle colleghe cattive, ma la cattiva sei tu o il cattivo sei tu, questo non mai l'ho capito, lo rinnova. Quindi io faccio nuove tutte le cose. Quindi stasera aspettiamoci che il Signore rinnova tutte le varie realtà della nostra vita. Le fa nuove, le faccio nuovo, come si suol dire. E poi, per non continuare a ripetere le stesse cose, e poi qui appena pochi versetti. Questo Vangelo, ancora una volta, a volte ci sono 40 versetti qui, 5 versetti, ma sono concentrati. Allora, quando Giuda fu uscito dal cenacolo, dice: era notte. Attenzione, questo è importante sottolinearlo, perché Giuda è stato 3 anni con Gesù. Giuda era molto bravo a scuola, conosceva il latino, conosceva l'ebraico, conosceva il greco, aveva agganci con la curia di Gerusalemme, aveva le sue idee. È stato 3 anni con Gesù, fa la comunione, Gesù gli lava i piedi, fa la comunione, uscì. Era notte, il diavolo, boh. Allora, questo lo sottolineo perché a volte, a partire da noi preti, l'ho detto tanto, aggiufatta parte mia, celebri una messa, vai e sei a posto. No, 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 no. Sono le tue scelte che cambiano la vita. Puoi essere santo prete, puoi essere bravo, puoi fare tutte le liturgie, puoi fare tutte le preghiere. Ma se poi fai scelte contrarie, non servono a niente. Servono tutto quello che vi ho detto, le messe, i rosari, le preghiere, le lezioni, tutto serve, ci aiuta, però non sono risolutive. Tutte queste cose ci aiutano per fare delle scelte, per fare delle scelte di vita, per pronunciare parole di vita. Quindi teniamolo presente perché aiutati che Dio ti aiuta. Ma se il Signore vuole, certo che vuole il Signore, ma tu datti una mossa. Quindi questo è importante. E qui si parla della gloria della Gesù. Per 5 volte in questi 5 viene glorificato, glorificato. Che cos'è la gloria? La gloria, l'abbiamo detto, l'uomo vivente, dice Ireneo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. E quindi quando noi diamo gloria al Signore, quando siamo felici. Quando Gianluca è felice, lei che è mamma è pure felice. Quando Benedetta è felice, anche lei è felice. Alessio, Agata, tu sei zitella, niente. Ma ok, per dire, questo è il primo punto, ma non basta. Quindi, quando le persone che noi amiamo stanno bene, danno gloria a Dio. Quindi Dio che è Padre, se noi stiamo bene, se noi siamo felici, Dio è contento, noi diamo gloria a Dio. Ecco questo sano egoismo di cercare di stare bene perché... Devo raccontare di nuovo, ma l'ho raccontato le suore a Roma mentre ero lì per confermare i romani. C'era il conclave, c'era il giubileo, cosa? Le suore mi hanno messo in uno sgabuzzino. E io sono 100 kg, 2 metri, e mi hanno messo il letto dei 7 nani, quello di cucciolo. E ho dormito così. Quando mi sono alzato e ho dovuto stiracchiare, sono andato dalla madre superiora a fare le mie rimostranze. Mi ha detto, Lofra, per il nuovo pontificato. Ho detto, signora, se suora, quello che devo offrire lo dico io, e non me lo deve dire lei, però mi cambi il letto, almeno mi metto un letto normale. Mi sono un letto normale che però per entrare dovevo entrare così. Però quello che volevo dire era, offriamolo a Gesù. Se Alessio sta male, dice, mamma, c'ho il mal di testa, te lo offro a te. Mi pare che non è che tu fai salti di gioia. E non so perché questo Dio deve essere contento quando io mi sveglio tutto rachitico, di qualche tiro ste gambe. Ok. Quindi, ai tempi della nonna Maria, 40 gradi a Palermo, il gelato, no, no, non compri il gelato, offriamola a Gesù. Vabbè, posso capire 60 anni fa, ma adesso abbiamo fatto un'evoluzione. Offriamo a Gesù le cose belle, ma ancora per dare gloria a Dio, rispondere con amore a chi ci tradisce. Giuda, che aveva i soldi della svendita di Gesù, 30 denari, li aveva in tasca e Gesù lo sapeva. Gesù gli ha lavato i piedi, poi si siedono a tavola e Gesù prende il boccone e lo dà a Giuda, perché è Giuda che si dà al commensale preferito. Gli dice Giuda, io ti voglio bene, fino all'ultimo ha cercato di salvarlo. I recuperi continui, significa proprio questo. E gli poteva dire Giuda, brucerai all'inferno, inferno detrude. Invece no, fino all'ultimo. Ciò significa che noi diamo gloria al Signore quando cerchiamo di amare. Amare è già un po' tanto. Dare risposte d'amore alle persone che ti tradiscono, alle persone che parlano male di te, perché poi il mondo è piccolo e quindi lo vieni a sapere, ci resti male, ci soffri, ma ti fa bene perché così cadono tante cose. E dare risposte d'amore. Potremmo dire adesso dove ti fatto l'estate, fatti l'inverno e così via. Gesù ha dato risposte d'amore. Qui ci dice che ha dato gloria al Padre proprio dando risposte d'amore, che è un po' più difficile. E qui Gesù dà il comandamento nuovo. Un comandamento nuovo che non entra con Dio. Il comandamento nuovo è non amare Dio, ma amare come Dio, amare da Dio. Questo è importante, questo comandamento, però io penso che il comandamento è nuovo, amare da Dio, prima tu devi dare l'amore a Dio e quindi è il comandamento principale degli ebrei. Comandamento principale degli ebrei, qual è il più grande dei comandamenti? Gesù rispose, il primo è ascolta, già 3 volte ce l'ha detto stasera se ci fate caso, ascolta Israele, Signore tuo Dio, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Non è così. La traduzione letterale dall'ebraico è amerai in tutto il tuo cuore, non so perché hanno messo mente, la parola è in tutto il tuo fiato e in tutte le tue forze. Quindi, se lei vuole scrivere un libro di successo, vuoi scrivere I Promessi Sposi, vuoi scrivere, devi imparare prima la grammatica, devi imparare a cominciare a leggere cose e poi da lì creare. E così, se noi vogliamo amare da Dio, prima dobbiamo amare Dio e amare con tutto il cuore. Il cuore è la sede delle emozioni. Manca anche stasera quella che si emoziona. Matilde, che gli è successo? Ciao Matilde, se ci sei, mi fai stare in pensiero. Già ieri sera non c'era, stasera non ci sei nemmeno. Donde eres? Lode. Ma perché parlo di Matilde? Perché lei è quella delle emozioni. E con tutto il cuore significa enteos. Dio deve essere un'emozione. Amami almeno tu, disse il Sacro Cuore a Margherita, sposami. Quindi è un'emozione, questo Dio freddo a cui consegniamo un tot di preghiere, di sacrifici e di cose, non va bene, non va bene. Con tutto il cuore, Dio è un'emozione, fallo entrare nel cuore, sia una passione. Attenzione, poi ti diranno come i preti, ma lei è fanatica. A me quanto me lo dicono. Ma meno male, grazie Gesù. E Dio è una passione, come gli adolescenti fanno tutti i cuoricini, così. E vivere questa passione. E qui bisogna allargare. Caterina da Siena diceva, Signore, è insopportabile, allarga i paletti del mio cuore, perché non riesco a contenerti. Ma chi di noi arriva a sto punto? Allarga i paletti del nostro cuore. Dio è un'emozione, Dio è un amore. Questo è amarlo con tutto il cuore. Oppure sfondare San Filippo Neri, che l'ho citato già, e lui addirittura il suo cuore aveva il cuore ingrossato. Adesso non so se era una patologia. Però nella spiritualità dicono che questo cuore era ingrossato perché lui amava così tanto il Signore che il cuore si è ingrossato, gli ha rotto le cosce, addirittura durante la messa lui lievitava, si alzava. E quindi questo è una passione. Qui poi c'è l'altra, con tutto il tuo fiato, io non capisco perché hanno tradotto mente, che adesso abbiamo scoperto che la mente mente costantemente, insistentemente, così via. Il fiato è il respiro. E come conclude, il libro dei Salmi al 150, dice: ogni respiro lodi il Signore. Come noi respiriamo continuamente, noi dovremmo amare il Signore continuamente in tutto quello che facciamo. E sappiamo che più, ecco questo, più noi respiriamo nella preghiera del cuore, più noi respiriamo, dilatiamo, più si dilata, più riusciamo a far entrare più aria, quindi più Dio. Più aria, più vita, dice il prete quando facciamo lo tsunami. Respira! Io al buio vi vedo. Lo faremo il 25 mattina. Io al buio vi vedo. Siete proprio siciliane e bocche cucite. Mio fratello Antonio, grande cultore della preghiera del cuore, bocca a culo di gallina, ma per carità. Respira! Più aria entra, più vita entra, più fai entrare il Signore. E sappiamo che l'aria, Genesi 2,7, il Signore fece il l'uomo con il pupazzetto di Creta e poi soffiò. Quindi il respiro normale è il respiro del Padre. Poi c'è il respiro di Gesù, che è lo Spirito Santo. Gesù spirò, consegnò il respiro. Che bello, quante cose il Signore ci ha insegnato. Bisogna respirare. E qui dilati, fai entrare di più e poi con tutte le forze. Accennavo che quando sono debole allora che sono forte, entrare in questa dimensione, dimensione di forza che è la grazia di Dio, l'abbiamo esplicitato, è la forza, quindi niente ti può fermare, sei invincibile con la forza del Signore. Una volta che tu hai amato il Signore in questa maniera, ecco che c'è poi amare da Dio. E qui è bellissimo questo, dice: vi do un comandamento nuovo. Questo comandamento a noi sa che ci dà un po' brutto il comandamento. Ma una traduzione letterale si può fare, vi do una proposta nuova. Allora tutto cambia, perché l'amore si propone, non si. Il comandamento è un'imposizione e abbiamo cercato, ci siamo arrampicati sugli specchi per tante volte, ma la parola principalmente significa la proposta. Vi do una proposta nuova, se la accettate, amare da Dio. Attenzione! Attention please! Importante, perché adesso verranno fuori tutti i dolorismi, Gesù, la passione, Mel Gibson, la corona di spine, Santa Rita, le stimmate, adesso ci hanno detto pure le stimmate di Santa Caterina, invisibile, le stimmate di Padre Pio, ma questo è una conseguenza. Attenzione, qui siamo al capitolo 13. Come amateli così, come io ho amato voi? Com'è che ci ha amati Gesù? Siamo al capitolo 13. Cosa ha fatto prima di essere arrestato? L'arresto poi è la conseguenza. Non ti credere, cara Monica, non tu, l'altra dell'ultimo, ce n'è una più bianca e una all'ultimo. Cara Monica, che quando farai tanto bene, tutti ti batteranno le mani. Eh no, cara mia, perché scatenerai l'inferno! Al mio via scatenate l'inferno! Così è. In pratica, come ci ha amato Gesù? Innanzitutto, la lavanda dei piedi. Servire gli altri. E Gesù ha lavato i piedi al capogruppo che non voleva, ha lavato i piedi a Giuda, dice sì, fai pure. Che era il servizio più umiliante, il servizio che facevano gli schiavi e i ragazzi e anche le donne, ma un uomo non lo faceva. Gesù si è umiliato. Tra l'altro, il Papa Agostiniano e gli agostiniani fanno il quarto voto dell'umiltà. Comunque, Gesù si è umiliato, quindi un servizio. Tutti vorremmo fare un servizio, ci sono i cantori, il gruppo alla creme, ci sono i lettori, ci sono le profezie, tutte cose buone. Ma i servizi più infamanti sono, più grazia c'è, teniamolo presente. Il servizio, e poi come ci ha amato Gesù? Cosa ha fatto prima del capitolo 13? Gesù ha predicato l'amore del Padre. Ha predicato e questa predicazione è quella che faccio io, ma anche tu puoi predicare a Sandro, puoi predicare a Alessio e così via, perché ogni volta che noi parliamo stiamo predicando e capisco che Veronica ti dirà: mamma, smettila! Ma tu continua a parlare, insisti in ogni occasione, opportuna e inopportuna. E Veronica ti dirà, forse suo marito ti dirà, ma lei è proprio fanatica. Prendilo come un complimento. E Gesù ha predicato. E poi, nota dolente, Gesù ha operato miracoli, prodigi e guarigione. Dice, vabbè, era Gesù, però ricordiamoci che Gesù ha detto, quello che ho fatto io lo farete anche voi. Quindi, caro Ivan il Terribile, anche tu potrai operare. Già che ti spaventi così, omone che sei grande e grosso, ti spaventi a leggere la lettura, ma devi dire al Signore, guarisci nel nome di Gesù, io ti libero e così via. E questo. Il Signore ci ha chiamato ad essere quello che ho fatto io, lo farete anche voi. Anzi, farete cose più grandi, ma ancora per ora facciamo quelle più piccole. E si conclude così. E si conclude proprio con, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Tu puoi essere papa, cardinale, vescovo, prete, parroco, diacono, pastorale, puoi essere Santa Beretta Molla, Santa Caterina, quello che vuoi, ma se non ami, non dico le persone a cui vuoi, cioè quelli che ce l'hanno nel cuore, se non ami tutti gli stemmi, ecco perché poi ci rifugiamo nella situazione, negli stemmi, negli anelli, nel modo di vestire. Se non da questo sapranno che siete miei discepoli. I discepoli, leggevo un'omelia di un prete che mi piace, squizzato, che voi lo conoscete almeno lì, e diceva che ci possono essere persone atee, persone di altre confessioni, persone di altre religioni o cosa, ma se amano saranno riconosciuti discepoli di Cristo. Allora, mi prendo pure io Sant'Agostino, ama e fai quello che vuoi. Amen. Lode al Signore sempre. Facciamo l'offertorio. Lode.